Nella scorsa puntata abbiamo visto la cosiddetta tesi della condizione necessaria, acronimo, d'ora in poi, TCN. Siamo a pagina 35 del summary di Grunbaum. E questa tesi è data dalla congiunzione di due ipotesi di causalità necessaria, per usare il linguaggio delle mie dispense. Se voi andate sulle dispense, vi consiglio molto di farlo e di avere presente quanto detto nell'ultimo capitolo, e più precisamente nel paragrafo, glossa intitolata Le ipotesi di causalità necessaria nella psicoanalisi, che comincia a pagina 62. Qui, per esempio, vedete alcune ipotesi di causalità necessaria che dovrebbero esservi familiari dalla TCN. Per esempio, H5, a pagina 50-62, dice che il recupero dei ricordi traumatici rimossi è una condizione necessaria per la guarigione della nevrosi. Tutti quelli che sono guariti vuol dire hanno recuperato i ricordi traumatici rimossi. Non è difficile rendersi conto che H5 è un modo molto breve per esprimere il secondo congiunto della TCN che dice, pagina 35 di Grunbaum, la corretta visione da parte del paziente della causa conflittuale che sta alla base della sua attuale condizione e della dinamica inconscia del suo carattere è a sua volta causalmente necessaria per una durevole cura della nevrosi. Se confrontate queste quattro righe e mezzo, quattro righe quasi, piuttosto complicate, beh, vi rendete conto che sostanzialmente dicono che il recupero dei ricordi traumatici rimossi è una condizione necessaria per la guarigione della nevrosi, cioè corrisponde il contenuto del secondo congiunto di TCN, corrisponde all'ipotesi di causalità, di condizione o causalità necessaria, H5. In realtà, tutta quella mia parte delle dispense, che comincia proprio a pagina 62, è orientata a rendere più semplice la comprensione di Grunbaum, perché mi rendo conto che il linguaggio di Grunbaum talvolta è un po' pasticciato, inutilmente oscuro. Sempre a pagina 35, per esempio, vediamo che sotto la lunga citazione di Freud, che è in testa alla pagina, Grunbaum dice: dalla accurata risposta che Freud dà alla sua domanda, cioè se è possibile mostrare che i dati clinici non sono contaminati, sono riuscito a distillare un postulato centrale cui egli si affida quando esso diventa una delle due premesse di quello che ho chiamato il suo argomento della concordanza. E ho ritenuto che questa audace premessa è costituita dalla congiunzione bla bla bla, cioè da TCN. Uno si chiede, ma dato che TCN è la congiunzione di due congiunti e TCN, la tesi TCN, è solo una delle due premesse. Quale sarà l'altra premessa dell'argomento della concordanza? Sarebbe stato carino che Grunbaum dicesse che l'altra premessa la vedrete tra una pagina, cioè a pagina 36, ma non lo dice, e quindi quando tu arrivi a pagina 36 hai la piacevole sorpresa di trovare quell'altra premessa. Non ve lo dirò neanch'io. Il mio è un'allerta. Notate che Freud postula la tesi della condizione necessaria e la postula nel senso che questa tesi, i due congiunti di questa tesi, hanno la stessa funzione, per esempio, dei postulati della geometria euclidea o delle quattro leggi di Newton. Non è possibile avere una conferma diretta dei postulati della geometria di Euclide, se si interpreta la geometria come una descrizione di oggetti fisici. Non puoi provare che per un punto passano infinite rette, anche perché se al posto della retta prendi dei dei sottili fili metallici che rappresentano fisicamente la retta, non è vero, ne passano infiniti. E così via anche per gli altri postulati. Però perché noi ci fidiamo di questi postulati? A parte che non ci fidiamo più al 100% dei postulati della geometria euclidea, perché sappiamo che tante geometrie sono possibili e c'è una grande varietà di geometrie non euclidee, logicamente possibili, e tutte vanno bene da un punto di vista logico, e ci si può però chiedere quale di essa rappresenta meglio il mondo fisico. Stessa cosa per la teoria di Newton. Le quattro leggi di Newton non possono essere confermate direttamente. Non si può mostrare direttamente con un confronto con l'esperienza che sono vere. Per esempio, la legge di gravitazione universale. È impossibile dimostrare che sia vera, noi non vediamo i corpi che si attraggono l'un l'altro, vederli è impossibile. Però, a partire dalla teoria di Newton, possiamo ricavare, a partire da questa ipotesi, la teoria di Newton, possiamo ricavare delle conseguenze deduttive relative al comportamento di oggetti osservabili. Lo si è fatto tante volte, non solo con la cometa di Halley, ma con tantissimi altri fenomeni fisici e avendo verificato che le conseguenze dedotte dall'ipotesi di Newton sono vere, quasi tutte, diciamo così, concludiamo che l'ipotesi di Newton, la teoria di Newton, è confermata e non è più un'ipotesi, si chiama teoria proprio perché è confermata dalle sue conseguenze deduttive che sono state verificate. Questo è sostanzialmente il metodo ipotetico deduttivo di conferma, una forma di induttivismo molto apprezzata da Freud. Ci si può dunque chiedere se TCN con le sue due congiunti può dar luogo a delle conseguenze deduttive, possiamo dedurre da TCR delle conseguenze verificate, in questo caso TCN verrebbe confermata. Ma nessuno chieda di mettere direttamente a confronto le tesi causali, chiamiamole così, di condizione necessaria, pagina 35, con l'esperienza. Questo è impossibile ed è ben spiegato nel mio capitolo delle dispense. È impossibile, per esempio, per la presenza di termini teorici che non possono essere osservati. Per esempio, la corretta visione da parte del paziente delle cause inconsce. È molto difficile che quando il paziente ricorda un episodio rimosso nell'inconscio di trauma, bla bla bla, noi diciamo, ecco, abbiamo visto una corretta visione. Abbiamo assistito a una corretta visione di un trauma rimosso, perché tu quel trauma rimosso non potrai mai vederlo, quindi non sarai mai sicuro di questo. Dunque, andiamo a vedere allora le conseguenze di questo postulato che Freud pone, postula, accetta prima del 1917, sia chiaro. Accettare questo postulato gli serviva moltissimo, non solo perché parla della cura dei pazienti, ma questo TCN, se noi questa tesi riuscissimo a capire che è giusta, beh, allora potremmo fidarci dei dati clinici. E i dati clinici ci raccontano delle rimozioni dei pazienti e ci permettono in generale, non solo di curare il singolo paziente, ma in generale di capire quali sono le relazioni tra i traumi rimossi e le nevrosi. E questo sarebbe, come dire, una base empirica molto forte per la teoria delle nevrosi di Freud, che dal punto di vista teorico è quella che ci interessa. Poi, TCN riguarda la cura dei pazienti, anche questo non è meno interessante. Ed eccoci allora di fronte al compito di vedere quali sono le conseguenze di TCN. Nelle ultime due righe di pagina 35 possiamo leggere quanto segue. Freud formula la sua TCN in modo più criptico di quello di Grunbaum. Già Grunbaum non scherza, Freud la formula in modo più criptico ed immediatamente ne trae come conclusione il corollario, udite udite, pagina 36, che i dati clinici ottenuti da un paziente analizzato con successo sono dopo tutto affidabili. Se TCN è vera, se è vero che per guarire hai bisogno di una corretta visione e che solo la psicoanalisi, la terapia analitica te la dà, e tu sei guarito, beh, se è vera TCN, allora un paziente guarito, se TCN vera, un paziente guarito ha avuto dei ricordi affidabili. Perché solo chi ha avuto corrette visioni, ricordi affidabili, guarisce secondo TCN. E noi siamo a posto. Allora bisogna cominciare la caccia al paziente nevrotico guarito. Questo appoggerebbe, darebbe una notevole conferma, in particolare al congiunto numero 1 di TCN, che solo l'interpretazione e il trattamento propri del metodo psicoanalitico possono garantire questa corretta visione dei fatti, dei traumi rimossi. Più esplicitamente, aggiunge Grumbo a pagina 36, se bisogna credere alla TCN, notate quante volte Grumbaum dice se è vera TCN, se bisogna credere alla TCN. Vuol dire che le conseguenze di TCN che noi stiamo illustrando in queste due pagine, 36 e 37, sono appunto conseguenze di TCN, se è vera TCN. Ma non abbiamo ancora una prova che sia vera, dobbiamo controllare queste conseguenze. Più esplicitamente, se bisogna credere alla TCN, allora lo svelamento dei conflitti nascosti del paziente è indispensabile alla sua cura, cioè potrà avvenire solo se le interpretazioni analitiche inesatte, confermate in modo fittizio dalle risposte contaminate del paziente, sono state eliminate in favore di quelle esatte. Qui Grumbaum si riferisce alla citazione di Freud che non abbiamo letto e vedete lì all'inizio di pagina 36, mostrando come sia faticoso il percorso dell'analista. Il paziente non ricorda i traumi, ne ricorda qualcuno, ma non è accaduto in età infantile, ne ricorda qualcuno accaduto in età infantile, ma poi dice no, forse mi sono sbagliato. Adesso mi pareva di ricordarlo, ma non sono più sicuro. Insomma, solo quando l'analisi arriva a disseppellire i veri abusi, i veri traumi rimossi, allora, se è vera TCN, il paziente guarisce. E se ci troviamo di fronte a un paziente guarito dalla terapia analitica, tendiamo a credere che questa conseguenza di TCN, conseguenza deduttiva di TCN, sia una conferma per TCN. Attualmente c'è anche il problema che alcuni pazienti guariscono senza trattamento analitico. E questo non è una conferma di TCN, questa è una falsificazione. E vedremo che Freud si imbatterà anche in pazienti di questo tipo. In breve, diciamo pagina 36, Freud postula TCN, asserisce che la sua terapia permette cure genuine e quindi vuol far uso di queste due arrischiate tesi per comprovare la veridicità, cioè l'affidabilità e validità dei dati clinici tratti da pazienti nevrotici, la cui analisi si suppone sia stata coronata da successo. Non so quanto prendeva Grumbaum nei temi di inglese al liceo, perché ha detto delle cose un po' aggrovigliate e senza farcelo notare ha risposto alla nostra curiosità di pagina 35 sulle due tesi, una era TCN e l'altra tesi su cui si baserà l'argomento della concordanza, arriva qui senza annunciarla, senza dire ecco ragazzi, adesso vi do la mia seconda tesi. La vediamo, questa seconda tesi, rileggendo il pezzo. Freud postula TCN e questa è la prima tesi. Asserisce che la sua terapia permette cure genuine. E questa è la seconda tesi. Asserire che la sua terapia permette cure genuine. Notate che questa tesi non è la stessa del secondo congiunto. Non è la stessa del secondo congiunto, che dice che solo la corretta visione dei traumi rimossi permette la guarigione. No, qui aggiunge che la sua terapia permette cure genuine. Ma naturalmente, se uniamo questo al secondo congiunto, che solo la corretta visione permette cure genuine, ne deduciamo che la terapia analitica assicura una corretta visione, perché solo la corretta visione permette la guarigione, cioè cure genuine. Io avrei dato una diversa enfasi grafica a questa seconda tesi buttata lì all'improvviso, e capiamo che la seconda tesi, perché dice poi Freud postulat CN, asserisce che la sua terapia permette cure genuine, e quindi vuol fare uso di queste due rischiate tesi, quindi sono due, TCN e la tesi che la sua terapia permette cure genuine, le usa per comprovare la veridicità dei dati clinici. Ma se tu usi queste due tesi per comprovare la verità dei dati clinici, cioè se da queste due tesi tu deduci, comprovi, confermi quello che volete voi, che i dati clinici ottenuti nell'analisi sono veridici, perché solo i dati veridici, ricordatevi, assicurano la guarigione, ma il paziente è guarito in terapia analitica, quindi i dati clinici sono veridici, beh, questa conclusione possiamo ben chiamarla argomento della concordanza. Perché? Perché in considerazione dell'uso che egli fa della frase corrisponde a ciò che è reale, che la fa nella citazione in alto, ho introdotto l'etichetta di argomento della corrispondenza per quelle argomentazioni delle quali ho prima indagato le due premesse, le cui conseguenze intendo ora sviluppare. Attenzione, io qua non ho voglia di riprendere di nuovo il testo originale di Grunbaum, e non so se nel testo originale troviamo argomento della corrispondenza, a pagina 35 si chiamava argomento della concordanza. Propongo di chiamarlo argomento della concordanza, anche se corrispondenza vuol dire la stessa cosa, e fa confusione usare un termine diverso. Sarà colpa di Grunbaum o della traduttrice o del traduttore? Non lo sappiamo, però faccio notare questo punto, che un vero studioso, ma ancora voi non siete veri studiosi, andrebbe a prendere l'originale, magari lo farò anch'io, e soddisferò questa mia curiosità. Ci fermiamo qui e vedremo queste conclusioni che Freud trarrà dalle due premesse, secondo Grunbaum.